File 13, pagina 68. Undicesimo. Schnock non suona più il violino. Dei capi della baracca 25, uno, Alphonse, è un triangolo verde, cioè un criminale comune. Un altro, Martin Kochler, è triangolo rosso, e cioè un politico. E due, Schnock e Birkemeyer, sono triangoli neri. Alphonse, tedesco, è il capo della prima sezione. A condurlo nelle galere del suo paese e poi a diventare Stubenhalt-Test, e cioè capo camerone in un lager, è stata la professione nella quale si era specializzato, il furto con scasso. Un incidente, mentre si arrovellava intorno a una cassaforte, gli ha fatto perdere un bel pezzo del braccio sinistro, ma gli resta il destro e concentra su quello le sue energie. Del resto alla vecchia professione non ha rinunziato del tutto l'omaccione rossiccio, solo che qui per esercitarla non ha bisogno del trapano e della dinamite, e non c'è cosa che non vada bene per i suoi traffici, dai mezzi bidoni di zuppa agli indumenti, agli oggetti anche di minimo valore. È difficile che qualche cosa entri nel grande giro se prima non è passata sulla sua unica mano. Così l'acquavite, per alimentare le sue sbornie, non gli difetta mai. Più è sbronzo Alphonse e più è veloce quella sua leva. Un pugno, accompagnato dal peso del suo corpaccio, e il deportato, fagotto di ossa e di stracci, vola in mezzo alla strada. Ad Alphonse piace ridere. Le nostre slittate nel fango o sul velo di ghiaccio che lo vetrifica, quel nostro cadere a catafascio tra il volare degli zoccoli, causa non ultima del nostro malfermo equilibrio, sono uno spasso facile che egli può ottenere con la sola spesa di un pugno. Perciò se ne sta lì come in agguato sugli scalini della sua sezione, e appena uno gli passa a tiro scaglia a stantuffo quel suo pugno e poi si butta sghignazzando tra le braccia dei suoi aiutanti, mimando i risultati delle sue imprese. Ma se i commerci languono e la scorta di alcol si fa sottile, la voglia di ridere gli passa, lo sguardo gli si fa torbido, e siccome la colpa è di tutti noi che non gli abbiamo fornito la materia prima per trafficare, non è più verso il centro della strada che ci indirizzano i suoi pugni, ma verso le pareti e gli spigoli della baracca. Il despota della sezione 2 è Karl Schnock, olandese, in quanto ha nazionalità d'origine, ma in realtà tedesco, di una di quelle zone di frontiera che per prime Hitler ha annesso al Grande Reich, e i cui abitanti vengono definiti Volksdeutsche, e cioè popolazioni germaniche. Come gli altri tedeschi, questi hanno il diritto di non farsi radere a zero il cranio, dal momento che appartengono alla stirpe eletta. Mentre sul triangolo rosso, verde o nero non c'è nessuna lettera indicativa a significare appunto che si tratta di tedeschi. I triangoli però non sono soltanto rossi o verdi o neri, ce ne sono anche di rosa per gli omosessuali, anche se molte volte è per vendetta politica che quel contrassegno è stato imposto, mentre tanti che dovrebbero portarlo, e ben grande, hanno altri contrassegni, e ci sono i triangoli di color celeste per gli esuli e gli emigrati raggiunti dalla zampa nazista nei paesi occupati, e ci sono quelli viola per i testimoni di Geova, i pacifisti, gli obiettori di coscienza. Schnock, di professione girovago e accattone, al triangolo nero piccolo, magro, storto, Schnock parla pochissimo o a sbalzi velocissimamente e non ride mai. A differenza di Alphonse, che di solito colpisce col pugno nudo e poi sghignazza sui nostri tonfi scomposti, Schnock non usa il pugno ma lo staffile e i colpi li indirizza esclusivamente al viso. Se noi alziamo le braccia per proteggerci, intervengono i suoi aiutanti a torcerle dietro la schiena affinché lui possa colpire come gli aggrada. I capos delle altre sezioni hanno tendenti più o meno improvvisati, che mutano spesso per i più svariati motivi o per il solo gusto di nuove esperienze. Schnock no. Le sue sono state scelte definitive e sono tutte di vecchia data. Non esiste in tutta la baracca 25 niente di più infame del inamovibile coorte di pervertiti che fanno corona al sadico sotto la guida dei suoi due patibolari vice, i tedeschi Willy Teich e Walter. Ogni sera, all'ora del rientro in baracca, l'ex vagabondo e i suoi aiutanti, gli staffili in mano, ci aspettano golosamente sulla porta della stube e si scatenano, inseguendoci a nerbate e a calci, hanno gli stivali loro, fin dentro i giacigli. Schnock esige una velocità folle e poi un silenzio immediato e totale, verificando la sua onnipotenza e la nostra miseria dal centro del camerone, dove l'occhio vigile e la bocca storta si colloca con a fianco gli inseparabili Teich e Walter. Quando il risultato è raggiunto, Schnock lascia il controllo ai suoi due bravacci e ai bravetti di turno e va in punta di piedi, come danzando, dietro il suo separà. Ne torna con lo stesso passo furtivo, ma con le mani dietro la schiena, e va a riprendere il suo posto nel mezzo del camerone. È un momento solenne. Schnock gira il capo verso ogni angolo, lo sguardo spiritato, le narici frementi, come se fiutasse il silenzio. Poi sfila le braccia da dietro la schiena, le alza, in una mano un violino, nell'altra un archetto. Quindi, sempre con gravità estrema, le piega lentamente, mentre i suoi occhi continuano a correre da un angolo all'altro del camerone. Appoggia il violino alla spalla, fa descrivere all'archetto un cerchio ampio e infine comincia a suonare. Sono canzoni del suo paese o pezzi di musica classica, qualche volta persino delle ninne nanne. È il suo concerto serale, nostalgia forse degli anni lontani nei quali vagava da una a un'altra birreria a mendicare l'obolo degli avventori o dono forse di una monarca musicomane ai querili sudditi finalmente acquetati. Purtroppo Schnock è tutt'altro che un genio della musica e non sa neanche accordare decentemente il suo strumento. Se un obolo riceveva o l'offerta di un boccale di birra, è verosimile che fosse più perché cessasse di straziare le orecchie altrui che non come ricompensa per le sue esibizioni. O forse quel poco che sapeva non può più ottenerlo da quelle mani ormai irrigidite e fatte disobbedienti dalla nevrosi e dall'uso frenetico dello staffile. Le dita non trovano le note, l'archetto stride sulle corde, ma Schnock è pervicace. Si arrovella sulle note che si ostinano a uscire false, sui motivi che gli aggrovigliano tra le dita, 500 uditori che non protestano, ammonticchiati su incastellature che arrivano fino al soffitto, meritano bene quell'impegno. Un pubblico così numeroso, un silenzio così profondo, una platea così vasta, l'ex ambulante non li aveva certamente avuti mai prima. Ora di questo straordinario uditorio fanno parte anche gli italiani e Schnock ci tiene a far sapere che nel suo repertorio non mancano le canzoni del loro paese. Jetzt ein italienisches Lied. Ora una canzone italiana, annunzia, con aria ispirata, la prima sera in cui gli sovviene di tanta presenza. È O sole mio, la canzone che gli vuole offrire ai nuovi sudditi. Attacca con vigore, sgarra, si arresta, ricomincia con impeto, stecca ancora, nello stesso punto di prima, si batte rabbioso la fronte con la mano che stringe l'archetto. «Un italiano che mi ricordi questo motivo!» grida. Nessuno si muove. Schnock, immobile, teso, nel centro del camerone semibuio, aspetta inquieto, volgendo il capo di qua e di là, con movimenti meccanici. Poi grida di nuovo stridulo: «Ein Italiener, o Zolle mio!» Nella penombra del camerone una voce si arrischia cauta: «Carlo, vai tu!» Ancora nessuno. «Was ist, Carlo?» «Che cos'è, Carlo?» urla Schnock. Carl, lui pure sospettoso. «Carlo», insiste la voce segreta, «vai, vai a fargli vedere!» Infine un tramestio, da una incastellatura, un giovane snello salta giù da uno dei tavolati, si avvicina a Schnock. «Du?» «Sì», dice il giovane, e le sue mani si tendono verso lo strumento. Schnock lo osserva, la testa sbieca, poi di slancio porge violino ed archetto. «Oh, Zolle mio!» Il giovane è in piedi davanti a lui, in uno straccio di mutande, ed esita ancora. Infine si arrischia, prende con due dita lo strumento, ma Schnock è troppo imprevedibile perché possa osare di più. «Dai, Carlo, dai!» insiste la voce. «Dagli una lezione!» Il ragazzo si fa un po' più di coraggio, pizzica lievissimamente le corde, tocca le chiavette, corregge la cordatura, poi, stimolato dalle voci segrete che si moltiplicano, abbozza un accordo in sordina e poi le prime note della canzone. È un musicista di buona scuola l'italiano, un violinista autentico e dotato. I suoni che trae dallo strumento sono limpidi, il motivo che via via, poiché Schnock tace, si snoda sotto il suo archetto, è quello della canzone bellissima, mai tanto bella e dolorosa come in quell'ambiente, tra quella umanità, in mezzo a quel silenzio convulso, ma finalmente vero. Schnock è ammutolito, sbalordito che da quel violino, dal quale lui non sa ricavare che rantoli e miagoli, qualcuno possa far uscire suoni così straordinari. Gira come ubriaco fra le incastellature, sopra le quali i suoi sudditi, rotte le consegne, si sono indisciplinamente accovacciati, va a ruotare attorno a quel giovanotto smilzo e diritto che sta già suonando una seconda celebre canzone. D'un tratto l'ex vagabondo ha un guizzo, strappa il suo strumento da quelle mani, se lo stringe al petto come se si trattasse di un bambino, indica imperiosamente l'incastellatura dentro la quale l'audace deve scomparire. Ma ormai è tardi. I capi dei cameroni vicini hanno udito quella musica, vogliono sapere. Anche il rozzo Alfonso è lì, curioso e eccitato. I capos non rinunziano facilmente a quanto li possa aiutare a riempire, in un qualsiasi piacevole modo, le lunghe ore vuote, quando noi siamo chiusi fuori nello stilicidio e nel vento infaticabili, e loro stanno portando avanti le loro laboriose digestioni. Così il giovane violinista viene mobilitato e il sussurro di colui che per primo lo aveva incitato a farsi coraggio trova toni più alti e più sonori fino a farsi canto, mentre la fama che tra gli italiani del Block 25 c'è un giovane grande violinista scivola di baracca in baracca, i cui capos si fanno avanti a reclamare audizioni private da lui e dal suo accompagnatore, improvvisatosi chitarrista oltre che cantore. In pochi giorni, più ancora delle canzoni napoletane, altre diventano popolarissime tra i capos: «Mamma», «Sulla carrozzella», «La famiglia Brambilla». Ci vuole poco perché gli SS, con le visite più o meno ufficiali che fanno nelle baracche, in specie nelle ore morte, vengano a conoscenza della cosa. La Kommandantur ne viene informata, il giovane viene convocato. Si vede porgere uno stupendo violino nero, tratto dai magazzini, dove si ammucchiano gli oggetti che i prigionieri sono stati sollecitati a portare con sé al momento della cattura. Carlo sa che da quanto saprà dimostrare può dipendere la sua sopravvivenza. Afferra quello strumento siglato da un liutaio viennese di grande nome e suona con i sensi dello spasimo, come forse in vita sua non ha suonato mai. Il vortice di note del moto perpetuo di Niccolò Paganini sbalordisce l'impreparato uditorio. Un successivo concerto dato nei locali del circolo ufficiali decreta il trionfo definitivo. L'aver scovato nel vermicaio, dove imputridiscono uomini che più non sono uomini, una preziosa conchiglia sonora, esalta gli SS, ne eccita la vanagloria e la fantasia. Non vi sono dubbi, questo giovane italiano è un nuovo Paganini, approdato nel lager per preciso volere degli dèi, al fine di rallegrare le ore libere dei fedelissimi Schutzstaffeln del Führer. Carlo viene tratto fuori dalla baracca 25 e trasferito alla baracca 4, quella nella quale risiedono i capos, più capos di tutti. Gli viene anche assegnato un comando di lavoro alla Ehrensemacht, che è una delle tante imprese di proprietà dell'amministrazione centrale SS, dove viene impiegata manodopera coatta che non costa nulla. Nella Ehrensemacht di Dachau, installata ai bordi del campo, sono circa 200 i deportati addetti al montaggio di binocoli, telemetri e periscopi per uso bellico, ma Carlo sarà lì soltanto nei momenti della conta e in altre rare occasioni, le ore della giornata o della sera, è nella baracca 4 che le trascorre a esercitarsi e a studiare programmi o alla Kommandantur. E poiché l'arrivo a Dachau di questo nuovo Paganini non può essere stato casuale, il comando accoglie il palese disegno del cielo, fa passare al vaglio gli schedari dei deportati. Tutti coloro che risultano musicisti di professione vengono mobilitati, gli inesauribili magazzini forniscono gli strumenti, un'orchestra in piena regola viene costituita sotto l'indiscussa e abile direzione del giovane professore italiano. Dopo le laboriose giornate trascorse nei locali delle torture, delle fustigazioni o nei recinti delle fucilazioni e delle impiccagioni, dopo l'ispezione ai locali dove si accatastano i morti e in quelli dei forni crematori, è più che giusto che ai devotissimi della causa venga consentita qualche ora di distensione. A noi pure, comunque, anche se immeritato, la lezione che il giovanotto ha dato a Schnock apporta un beneficio. Umiliato in quella che era la sua più acuta ambizione e forse sbeffeggiato dai suoi crudeli colleghi, l'ex ambulante non ci strazia più con le sue abominevoli sviolinate. Non per questo ha però rinunziato a marcare, come meglio può, la sua superiorità sull'orda puzzolente dei miserevoli sudditi. Ha scovato chissà dove un enorme libro rilegato, un'enciclopedia forse, e ora, alla sera, dal separare nel quale tiene allineata in bell'ordine la sua ricca collezione di strumenti punitivi, è con quel librone stretto sotto la sella che esce per vagare, l'occhio vigile stralunato, il collo torto fra una incastellatura e l'altra, non dimenticandone una sola, affinché tutti vedano e si rendano conto che egli è comunque un uomo superiore, un intellettuale dedito a lunghe e ponderose letture. Questa è però un'attività che non gli scarica i nervi. Schnock non riesce a prendere sonno e gira e rigira tutta la notte come un licantropo, con un passo ovattato che deve avere lontane origini, nella strada davanti alla baracca o nei passaggi tra le incastellature dove noi stiamo ammonticchiati in cinque per cuccetta, testa a piedi, secondo l'ultima straordinaria trovata, il pesante volume sotto il braccio sinistro, lo staffile a fare da appendice all'altro. Pagina 73.